Buongiorno al direttore Paolo De Paola. Ciao direttore.
Ciao, buongiorno. Andiamo subito al sodo?
Subito al sodo. Io voglio partire però proprio subito da quest'ultimo, perché io ho letto il suo post, direttore, il tuo post, e io sono perfettamente d'accordo. Allora, appello a tutti quelli che dicono: ah, che bello, 5-4, emozioni, altalena. Ragazzi, gli errori non sono un'emozione, cioè sono un'emozione, ma non è bellezza, secondo me, la condivido con lei. La bellezza può arrivare anche da uno 0-0. E ieri c'è stato uno 0-0 che ha raccontato tante bellezze, direttore, quello tra Inter e Atalanta.
Tre occasioni limpide, nette, per una, da una parte e dall'altra. Un gioco fluido, in cui non c'era un tatticismo per cui il gioco ristagnava a centrocampo, ma occasioni da una parte e dall'altra. Bello, atletico, grintoso, di corsa, cioè, ma chi vuoi di più? Questo è uno spettacolo, direbbe Brera che lo 0-0 è il risultato perfetto. Ecco, non mi spingo a tanto, però sicuramente da uno 0-0 puoi avere anche più emozioni di un 4-3 o un 5-4 con una caterva di errori di difensori, e poi alla fine sei costretto a dire partita spettacolare. Ma spettacolare, lo dico un po' in romanesco, de che?
E concordo, perché poi la bellezza anche dei gesti tecnici di Musso da una parte, Handanovic dall'altra, raccontano di quanta bellezza ci possa essere anche nelle difese che reggono gli attacchi delle squadre avversarie. Insomma, quando una difesa riesce a disinnescare un attacco, è anche quella bellezza, direttore.
Ma assolutamente, perché tu vedi proprio delle trame di gioco, cioè tu vedi quanto l'Atalanta, ma anche nel primo tempo, io poi ho seguito un pochettino anche il dibattito nel post partita, è piaciuto molto a un opinionista che, diciamo, un ex giocatore che però mi piace, però ci vuole, perché non tutti mi piacciono come si esprimono. Dico, devo dire che lui diceva che anche il primo tempo difendeva, perché mettere in campo un Inter che predominava sul possesso palla contro un Atalanta che solitamente fa del possesso palla e dell'attacco, diciamo, la sua prerogativa principale, diciamo, era spettacolare anche quel primo tempo. Io mi sono divertito ancora di più nel secondo tempo, però è giusta l'obiezione sul fatto che anche nel primo tempo, diciamo, l'impatto della partita con cui, in cui c'era una strategia di una squadra e una controstrategia di un'altra, era visibile, era bellissima. Insomma, ecco, solo chi non segue il calcio o non ama il calcio può avere delle fette di prosciutto sugli occhi da non apprezzare quel tipo di spettacolo.
No, sono d'accordo, mi è piaciuto moltissimo, così come mi sono piaciute anche le parole dell'allenatore in seconda di Inzaghi, perché abbiamo ricordato, no, di come Inzaghi sia arrivato ancora una volta senza voce, è uno che dà tanto in campo, l'abbiamo visto anche un po' nella Supercoppa italiana buttare proprio il sangue in campo nel vero senso della parola. Poi sono arrivate le parole di Massimiliano Farris a fine gara, che hanno parlato di Massimiliano Farris, il quale a un certo punto ha raccontato anche, tornando indietro alla partita proprio contro la Juventus, è stata una partita, forse è stata la partita più intensa che abbiamo giocato, e lì abbiamo speso tante energie fisiche e mentali. Direttore, quanta verità c'è in queste parole? Cioè, a volte sembra che soltanto i protagonisti in campo raccontino la verità, chi la guarda molte volte non la racconta. È stata una partita molto molto tirata, quella tra Inter e Juventus, in cui la Juventus, veramente al netto di tantissime assenze, ha venduto a carissimo prezzo la pelle. L'Inter poi l'ha portata a casa con merito, per quello che si è visto sul campo, e quella è un'altra partita, secondo me, molto bella. Magari meno spettacolare nelle occasioni rispetto a Inter-Atalanta, però anche lì la strategia è essa stessa bellezza. Allegri evidentemente voleva arrivare ai rigori, ci ha provato perché aveva meno armi a disposizione, quindi ha provato a utilizzare l'arma della resistenza e della pericolosità laddove si poteva riuscire a riempire l'area di rigore con i centrocampisti, visto che non c'ha gli attaccanti. L'Inter è rimasta un po' sorpresa, diciamo, però poi dopo ha risposto con la determinazione, perché in quell'errore clamoroso di Alessandro nel finale c'è anche la determinazione di Darmian, che ci aveva creduto.
Sì, guarda, io su questo mi spiace, ecco, proprio mi spiace entrare nel dibattito, perché io non voglio alimentare la stucchevole polemica pro o contro Allegri, quindi, però, come dire, giornalisticamente non posso esimermi dal fare una critica.
Assolutamente.
Io ho il convincimento che quella partita l'abbia persa Allegri proprio perché ha tradito la sua filosofia, e mi spiego. Lui si basa spesso, è vero quello che dici tu, l'intensità, la partita, eccetera, eccetera, ma lui si basa spessissimo sul corto muso, no? Cioè, la sua filosofia è quella. Il corto muso che cos'è? È l'occasione, cioè è l'episodio che determina la differenza. A volte può essere neanche uno solo, però tu tutta la partita coltivi quell'episodio. Allora io mi domando, benedetto allenatore, ma al 2 minuti dalla fine fai una cappellata colossale, come quella, di voler inserire Bonucci per fargli battere i calci di rigore. Chiaramente a due minuti alla fine ci sono anche gli avversari che, vedendo Bonucci magari anche inconsciamente o consciamente, cercano di non far uscire il pallone dal campo. Quindi ti ritrovi con la tua squadra che, anziché rimanere concentrata sull'unico obiettivo che era plausibile in quel momento, cioè arrivare ai rigori, improvvisamente la distogli come attenzione per dirgli buttate fuori la palla o fate il fallo tattico. Ecco, io credo che quello sia stato il momento topico, non sottolineato adeguatamente, in cui la Juventus ha perso la partita. Perché lascia stare, perché Alessandro, ormai siamo abituati, la cappellata la fa sempre, un petto in aria sul dischetto di rigore, veramente solo lui può riuscirci, ma era anche tutto il resto della squadra protesa sulla fascia laterale alla ricerca o del fallo tattico o della rimessa in gioco del fallo laterale per far entrare Bonucci. Ecco, quella distrazione è stato un peccato mortale, è stato un peccato mortale per la Juventus. E mi dispiace, ecco, mi dispiace perché non voglio assolutamente inserirmi nel dibattito pro contro Allegri.
No, però
io sono a favore di Allegri, e lo sai, per quanto riguarda la ricostruzione, eccetera, eccetera. Però lì, veramente, se tu basi la tua filosofia sul corto muso e sull'episodio, tu l'hai determinato in negativo quell'episodio.
Allora, non solo
e mi spiace, e mi spiace che lo abbiano un po' sottaciuto, l'abbiano un po', anche lo stesso allenatore, certo, ha glissato, ci è passato sopra. No. Allegri l'ha persa lui quella partita, purtroppo, e mi dispiace.
Allora, direttore, non solo sono d'accordo, perché chiaramente ho fatto una fotografia generica, però effettivamente quello è stato un errore strategico clamoroso, ma mi viene in mente proprio che prima del secondo tempo supplementare Allegri diceva a tutti quanti usate la testa, e poi l'ha persa lui.
L'ha persa lui.
Perché al 118esimo Bonucci aveva ancora la pettorina.
È un rigore in più, per carità, può darti qualche cosa, ma non ti cambia la vita inserire Bonucci. Però tu distrai tutta la squadra in quel momento e chiaramente regali un godimento incredibile ai tifosi avversari, perché chiaramente vincere al 121esimo, 120esimo, certo, è una gioia immensa. Però tu hai veramente sulla coscienza quell'errore. Guarda, io ti dico la verità, io sono severo in questo senso. Tu hai un allenatore, mi metto nei panni di un dirigente, no? Hai un allenatore che, e per carità, gli affidi le chiavi della squadra, però lo paghi profumatamente. Beh, io devo dirti la verità, io in società qualche cosa gliel'avrei detto, ma anche a brutto muso, cioè, perché quello è un trofeo che hai buttato via, cioè buttalo via i rigori, per carità, la potevi perdere tranquillamente i rigori, ma buttalo via i rigori, non così.
Allora, io sono commosso intanto perché, direttore, avevo chiamato, ha raccolto i nostri amici, ho detto ditemi chi di voi è presente, già siamo a una ventina di messaggi di persone che dicono che sono presenti e hanno delle domande per lei, quindi tra pochissimo tempo, 4 minuti, così tocco tutti i temi, ragazzi, e vi scatenate tutti e faccio giro tutte le vostre domande al direttore che risponderà a tutti quanti voi. Altri due temi voglio buttare subito in mezzo, tornando sulla
palla.
Sì, quello dopo, ma proprio uno dietro l'altro, perché ce ne sono tanti, sembra che si sono preparati per lei, direttore, perché ieri un 0-0 meraviglioso. Io le chiedo che cosa pensa del tweet del Napoli arrivato a fine partita. Il calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita fatta di calcio onesto e spettacolare. Come l'ha vista?
Ma, io l'ho vista l'ho vista come un qualcosa di più, però ci sta, insomma, per carità, anche la Juventus. No, non voglio pensare a male, ecco, non voglio pensare a qualcosa di sgradevole. Voglio pensare che ci può stare nel calcio, anche che sei un terzo super partes, cioè al di fuori delle parti, è un terzo che non c'entra niente con gli altri due. Allora in questo caso mi aspetto che magari anche per altre partite, avvenga la stessa, spettacolare chiaramente come questa, avvenga lo stesso, come dire, atteggiamento. Me lo aspetto.
Vabbè, io poi le dico in separata sede cosa penso io. Altra cosa, Dybala.
Dybala, ma perché sei malizioso?
Sono troppo malizioso, direttore, colpa mia. Però, altra, ecco, qua voglio essere ancora più malizioso sulla questione di Dybala e ti faccio rifare su Allegri, nel senso. Allora, Dybala segna, non festeggia, poi si inventa la storia che cercava un amico in tribuna, che ovviamente non c'era, poi dice, io non devo dimostrare niente a nessuno, bang, sbagliato, perché comunque i giocatori devono dimostrare tutti qualcosa, soprattutto penso in club importanti, dove qualcuno è sceso addirittura in Serie B dimostrando partita dopo partita qualcosa, da campione del mondo. Quindi, parole infelici di Dybala, però vogliamo dividere le colpe anche un po' con la società, perché va bene bacchettare il giocatore una volta, ma quando lo fai tre volte di seguito, e pensa alle parole di Arriva Bene, magari a un certo punto diventa una rottura pubblica che non ha ragione di essere, quindi magari poi a quel punto dice il giocatore: reagisco anche io pubblicamente. Invece i panni sporchi, almeno in casa Juve, siamo abituati a vederli pulire in famiglia. Ci aggiungo la figura di Allegri, che forse sta facendo un po' il cuscinetto tra incudine e martello, e giustifica a volte anche l'ingiustificabile, tipo l'errore di Alessandro, pur di difendere il gruppo, perché è l'unico modo per tenere, per ricostruire un concetto di squadra che prima non c'era. Direttore,
posso dire la verità? Sì. Sbaglia la società, sbaglia la d'accordo. Società perché onestamente, cioè, poi alla fine Dybala che ha fatto? Ha guardato verso la tribuna, non ha fatto segni, non ha fatto gesti, non ha fatto niente. Un gesto di protesta va benissimo, però un po' ci sta, devo dire la verità. Quando tu, società, fai capire al giocatore, è la prima volta con Agnelli, no, non sei per i primi 20 giocatori, non puoi chiedere quel tipo di ingaggio, e te lo dice Arriva Bene appena arrivato, insomma anche lui ti fa una botta: non mettetevi in mano i procuratori, amate di più la maglia, va benissimo. Ma che bisogno c'è di ripeterlo ancora una volta? Sinceramente, cioè, allora, o c'è qualche cosa che noi non sappiamo, e allora a questo punto fai una bella conferenza stampa, Arriva Bene e dici: guardate, noi stiamo cercando di chiudere, ma evidentemente le richieste del giocatore sono esose, non sono irremovibili e sono un pochettino contraddittorie. Non lo puoi fare, fallo capire in qualche maniera, ma non è che esci in continuazione con delle mezze frasi un po' anche, come dire, spocchiose, no? In un rapporto poi con un giocatore che potrebbe rappresentare il futuro della società. Io sono d'accordo di non monumentalizzare mai nessuna figura, quindi non trasformiamo Dybala in un altro monumento del futuro, non è così, il calcio moderno non prevede questo tipo di approccio, però un minimo di attenzione anche alla forma ci vuole. E ribadisco, in tutto questo io un passo falso di Dybala in fondo non lo vedo, anche se leggo parecchi commenti contro Dybala. Non ha esultato, diciamo, ha esultato a modo suo, guardando la tribuna, facendo questo gesto. Detto questo, poi, se mi domandate sulle cifre secondo me ci si può, come dire, accontentare, no? Cioè, stiamo parlando di 7,5, 8 milioni, insomma, finiamolo anche di tirare un po' troppo la corda, no? Sì. Oltretutto, ecco, se nelle cose negative mi rimane il sapore amaro, diciamo amarostico, del fatto che tu, giocatore, possa in qualche modo farti influenzare anche nella prestazione agonistica, da questa vicenda, ecco, là non ci sto più e là mi schiero anche contro il giocatore. Io voglio sperare che, diciamo, finora Dybala ha sempre giocato dando il massimo di se stesso e non pensando a questa vicenda del contratto.
Bene, adesso mi scateno con i messaggi dei nostri ascoltatori, direttore, che sono tanti. Ovviamente si parlerà anche di Milan, che stasera può sorpassare l'Inter, e quindi le chiedo cosa ne pensa. Romagnoli, peraltro, è risultato negativo al Covid, quindi ne parleremo. Apro e chiudo parentesi, Djokovic me lo lascio per ultimo, altrimenti non finiamo più. Poi mi tengo anche come argomento il Napoli, che chiaramente gioca contro il Bologna, non può assolutamente non vincere, altrimenti si trova Atalanta, ma soprattutto Juventus a ridosso. Vado con le domande. Comincio da Federico da Modena. Buongiorno, volevo chiedere che succede a Genova, Sponda, Genova o Samp, tutti esonerati? Direttore.
Ma è una vicenda strana, in cui, devo dire la verità, non mi è manco chiara proprio la proprietà, sinceramente. Non mi è chiara e non capisco qual è il progetto e che cosa significhi questo atteggiamento. Onestamente è una scelta anche di Shevchenko, mi sembrava sin dall'inizio un qualcosa di estemporaneo, insomma, ci sono degli allenatori che hai anche a contratto, ma utilizza quelli, che bisogno c'è? Conoscono l'ambiente, capiscono. Shevchenko al primo, diciamo, impatto italiano su una panchina, diciamo, traballante, e in una squadra instabile per la salvezza, per la promozione, per rimanere in Serie A, insomma, veramente un salto nel vuoto. Non ho capito molto, perché manca un po' di chiarezza dietro questa nuova proprietà, sinceramente, e non mi sembra che ci siano delle strategie che siano state pubblicate con chiarezza o esposte con chiarezza. Quindi ci vedo un qualcosa di molto molto fumoso.
Vado avanti con le domande. Buongiorno Vincenzo, da Juventino. In primis sono rimasto deluso da Dybala, un capitano con la 10 deve essere l'esempio per i compagni, nonostante avesse le sue ragioni non puoi fare quei gesti, anche De Ligt è stato pungolato, eppure sta dimostrando sul campo senza gesti, Chiellini è sempre stato lì a dare l'esempio di cosa vuol dire essere alla Juve. Scusate il lungo messaggio, Daniele ha risposto praticamente già al direttore De Paolo. Possiamo aggiungere, direttore, che Dybala non è mai stato il leader carismatico di questa squadra, e quella è una questione caratteriale poi alla fine.
Non lo è mai stato, e devo dirti la verità, io un po' di comprensione anche per le critiche dei tifosi ce l'ho, nel senso che comunque, ecco, lui secondo me non ha fatto niente di male, ma comunque tu devi ancora dimostrare tanto prima di concederti qualunque, come dire, atteggiamento polemico o parapolemico. Devo dire che non è stato proprio accentuatamente polemico, e non ha fatto gesti brutti,
no.
Però capisco anche il tifoso, capisco il tifoso che dice: vabbè, ma scusami, ma zitto e gioca e dimostrami realmente il tuo valore, e poi eventualmente quando hai dimostrato qualche cosa, hai trascinato la squadra, hai fatto delle differenze importanti, allora puoi permetterti una cosa del genere. Lo capisco anche questo atteggiamento, per cui ribadisco, ecco, io non mi schiero totalmente dalla parte del giocatore, comprendo le ragioni del tifo.
Valerio da Benevento presente, un abbraccio a te Valerio, buongiorno Vincenzo, al direttore De Paola, Flavione dalla Svezia presente, buongiorno a te anche Flavio, fammi sapere la temperatura lì com'è perché immagino sia abbastanza rigida, un po' come qui. Buongiorno Vincenzo, Simone da Castiglione Fiorentino, sempre presente, TMV Radio, compagno fedele per tutte le mie giornate lavorative, grazie Simone per essere sempre qui con noi. Ci sono un paio di audio, cominciamo con gli audio, poi ci sono tanti altri messaggi testuali. Direttore, cerchiamo in 10 minuti veramente di rispondere a tutti, sarà un'impresa clamorosa, ma noi ci riusciremo perché dobbiamo parlare anche di gioco. Vai Giorgio, fammi sentire il primo audio.
Buongiorno Vincenzo e buongiorno al direttore.
Ciao Marco.
Direttore, vorrei fare una considerazione con lei, che è un grande esperto di calcio. Sentivo ieri una trasmissione televisiva sul fatto che in Serie B ci sono degli ottimi prospetti di giocatori di Serie A, per la Serie A, tra cui tanti italiani. Ma com'è che c'è questo spropositato valore di costo del cartellino dei giocatori italiani? Da che dipende secondo lei? Che ne pensa? È sbagliato il sistema calcio giovanile italiano? E perché rispetto agli stranieri appunto costano di più? Ciao, grazie.
Grazie a Marco. Direttore.
Ma è una domanda intelligente, è una domanda che ci sta, nel senso che siamo pronti a ipervalorizzare dei giocatori anche con, diciamo, delle cifre pazzesche. Io mi limito anche alla Serie A senza dover andare in Serie B, insomma, anche attorno allo stesso Scamacca, per dire, per fare un nome, su giocatori che probabilmente risentono di una ipervalutazione sul nostro mercato. Ma se questi stessi giocatori dovessero essere appetibili all'estero, e non lo sono perché non è che ci sono offerte importanti, non verrebbero trattati a queste cifre. Quindi è un qualche cosa che secondo me attiene alla pigrizia dei nostri dirigenti, al fatto che evidentemente avendoli già in casa e avendo i giocatori già in qualche modo ruminato, macinato il nostro calcio, il calcio italiano che è un calcio molto tattico, lo ritengono già idonei e pronti, quindi con un piccolo vantaggio sugli stranieri. Però secondo me è un ragionamento sbagliato, perché noi abbiamo visto ieri sera, mi era piaciuta molto una riflessione che era stata fatta, che per esempio a tutti i livelli, anche a livelli di portieri, che prima quando mai tu prendevi un portiere sudamericano, e ieri sera abbiamo visto due portieri eccezionali, Andanovic e Musso argentino, ha fatto delle parate, comunque una consistenza, una concretezza unica, per cui dico c'è una capacità di poter attingere anche a serbatoi esteri senza dover pagare o pensare di dover pagare lo scotto del campionato italiano.
Gaetano da Castellammare presente, tuttavia c'è qualcosa che mi sfugge nel vostro palinsesto, il VAR dello sport non è un appuntamento quotidiano, sì Gaetano, però purtroppo nella nostra quotidianità si è inserito qualcosa che è facilmente individuabile, quindi chiaramente ogni tanto devi rimescolare le carte. Filippo da Liverpool dice: rispetto alla vostra opinione, ma io vorrei 2 ore dalla mia vita indietro. Vincenzo, se avessi saputo prima avrei evitato di vedere la partita, ieri hanno giocato quasi solo a centrocampo con poche occasioni da entrambe le parti, anche se meglio l'Atalanta annoia, quindi non tutti sono stati contenti, direttore, della partita di ieri. E qualcuno dice: meglio Atalanta-Inter di ieri o meglio Inter-Napoli del 21 novembre? Le chiedono, direttore? Questa domanda per la memoria.
No, a me è piaciuta di più la partita di ieri, devo dire la verità. Ma però non posso, ecco, cioè noi non possiamo essere in qualche modo poco obiettivi. Cioè, noi non dobbiamo portare a casa delle tesi oppure presentarle come... Cioè, e non è nemmeno vero che, come dire, il piacere o non piacere è un fatto soggettivo. La partita ieri è stata oggettivamente una bella partita e non si può in qualche modo sminuirne il valore solo perché è stato uno 0-0, oppure dicendo delle cose, posso dire la verità, non vorrei essere offensivo, ma false, come il fatto che si è svolta a centrocampo. Ma allora non l'ha vista la partita il nostro interlocutore, la partita non si è svolta a centrocampo, anzi a centrocampo non c'è stato quasi mai nessun passaggio se non per interrompere le linee di passaggio dell'avversario reciproco in quel momento e per rilanciare immediatamente l'azione che si è sviluppata spessissimo sulle fasce. Quindi Cioè, mi sembra una provocazione questa, non bisogna essere così, bisogna ammettere la verità, dire le cose come stanno.
Ma tantissimi messaggi, Rosolino le chiede intanto il direttore cosa pensa del Milan, se oggi è primo, che se vince oggi ovviamente è primo, mi ero dimenticato vince.
Sì, però manca una partita all'Inter, quindi non può essere primo, però devo dire la verità, ormai le distanze si stanno accorciando. Anche la stessa Atalanta, in effetti, pur vincendo, dovendo vincere magari la prossima partita che deve recuperare, comunque si ritroverebbe a 4 punti dalla Juventus, se non sbaglio, giusto? Perché adesso è un punto, deve recuperare una partita, a parità di partite, se dovesse vincere, sarebbe a 4 punti. Per cui, come dire, c'è un riavvicinamento un po' di tutte le squadre, soprattutto diciamo tra quarte e terze e quinte, ma anche fra prima e seconda, insomma. L'ipotesi di un sorpasso e controsorpasso non è assolutamente da scartare e devo dire la verità, insomma, per carità, l'Inter ha perso qualcosa contro l'Atalanta, però l'Atalanta è assolutamente una bella realtà. Poi io resto sempre con il punto di domanda attorno a questa squadra che viene saltata su tutti i fronti, però non vince mai niente, ecco. Quindi ecco, se vogliamo mettere un pungolo in più alla discussione, mi domando tutti i meriti di questa Atalanta nel vincere qualcosa, dove li abbiamo visti? Io ancora non li ho visti, gioca bene, basta.
Proviamo a soddisfare tutti, per me la parata decisiva l'ha fatta D'Ambrosio, ma non si può dire, la stampa anestetizza sempre i favori al team di Marotta. Beh, noi non abbiamo detto questo, abbiamo detto che è stata una gara molto equilibrata, con bellissime occasioni da una parte e dall'altra. Ma ragazzi, tutte le critiche ad Allegri ci possono stare, ma quell'1-1 era immeritato, l'Inter c'era superiori su tutto, abbiamo una rosa di livello mediocre in costruzione, prima ci risolvevano le partite i vari Guaino Ronaldo, oggi dobbiamo aspettare Dybala, Morato, McKennie, qualche differenza c'è. Ecco, questo messaggio mi sembra molto giusto, devo dire la verità.
Sì, vero, verissimo. Manca qualche cosa, se la mettiamo sul piano del merito sono d'accordo, però io ribadisco che se la filosofia è quella dell'episodio che fa la differenza, beh, lì mi è venuto un po' meno Allegri, per cui tutto vero, tante partite si sono risolte con 1-0 a volte bugiardo, no? Anche per la stessa Juventus,
sì.
Però devo dire che insomma il calcio è questo, quando tu sbagli a gestire l'episodio che ti può fare la differenza, ma là bisogna essere un pochettino chirurgici nel criticare.
Ne leggo 4 di fila, così direttore nel frattempo memorizza le risposte, tanto più o meno il tema mi sembra lo stesso. Per il direttore, Dybala deve meritarsi il rinnovo, più o meno già risposto, ma il signore arriva bene, cosa ha dimostrato finora alla Juve? Sono 8 mesi che tratta con Dybala e ancora non ha idea se rinnovare o no. E poi quale sarebbe il piano B? Un centravanti che sostituisca sia Dybala che Morata, un posto, uno al posto dei due. Apro e chiudo parentesi, poi continuo a leggere gli altri messaggi, il direttore risponde alla fine, arriva bene, non è il direttore sportivo della Juventus, quindi non deve fare lui trattative eccetera, lui è un po' quello che va a controllare anche i conti e poi va a parlare a nome della società. Allegri è uno dei pochi allenatori a cui non affiderei mai la ricostruzione di una squadra, ha dimostrato di essere bravo e lavorare in situazioni già stabili, sono passati 6 mesi e non è possibile che non sia ancora vista la minima mano del mister, se non in negativo io non direi, però insomma la barzelletta sulla qualità della rosa non fa più ridere, beh non è proprio una barzelletta, però ne parla tra poco il direttore. Ancora io, visto che avete tirato in ballo la Supercoppa, vorrei ricordare da tifoso rossonero che la gestione dei cambi non è mai stato un punto di forza di Allegri, anzi, direttore, chiudo, secondo lei Allegri ha ben chiaro dopo 3 giornate di ritorno quale dovrebbe essere il centrocampo titolare? Ogni partita una formazione, un centrocampo diverso, Paolo da Milano, direttore.
Beh, insomma, tanti argomenti al fuoco, però devo dire questo, insomma, Allegri è un allenatore che comunque sta facendo risalire la Juventus, questo è innegabile, la sta portando a ridosso della Champions, era in una difficoltà immensa all'inizio del campionato, non era più una squadra, ha recuperato un DNA che era proprio sparito dalle corde dei giocatori, è vero che cambia troppo, è vero che cambia troppo a centrocampo, io non capisco mai perché non si fossilizza o perlomeno non si stabilizza attorno alla figura di Arthur, che secondo me può essere un equilibratore, sempre che non faccia delle cappellate come fa anche Bentancur con quei passaggi in orizzontale a centrocampo, però mi sembra che sia il giocatore che tocchi più palloni quando è presente in squadra, e toccare palloni in quel ruolo nevralgico a centrocampo è fondamentale per la Juventus, quindi la ricostruzione può essere affidata ad Allegri. Quanto riguarda arriva bene, io dico una cosa, la Juventus ha perso un grande dirigente che è Marotta e lo sta rimpiangendo in qualche modo perché sta facendo benissimo all'Inter. Io credo che a volte i silenzi, diciamo, pubblici valgano quanto diciamo, le trattative serrate all'interno di un ufficio, ma magari meno diciamo, frasi appariscenti e eclatanti, e più magari trattative nel chiuso di uno studio in cui si fa capire ai giocatori come la si pensa e qual è lo stile che si vuole adottare. Ecco, io adopererei questa cosa, che oltretutto è una, come dire, come un modo di, un modus operandi di Marotta, che chiaramente non fa mai polemiche. Io non ho mai sentito fare polemiche a quell'uomo, mai.
Io veramente ho una stima infinita per Marotta, devo dire. Allora, ci sono altri messaggi audio parcheggiati, cominciamo a sentire anche un po' la voce dei nostri ascoltatori e poi leggo gli altri testuali, passiamo quasi in chiusura. Vai Giorgio.
Salve, saluti, Cristian da Salerno.
Ciao Cristian.
Dunque, io mi vorrei soffermare sulla ricostruzione della Juve, perché se ricostruzione deve essere, significa spianare tutto, nuove fondamenta, una nuova statura. Cioè, star qui ancora una volta a parlare di un Dybala che nel corso degli anni è stato scaricato praticamente da tutti in società e si è cercato anche uno scambio con Lukaku, mi sembra un limite. Allora dovevamo soffermarci anche su Ronaldo, che era uno che le partite te le faceva veramente vincere. Io dico che dovremmo girare pagina.
Direttore?
Ma guarda, l'ascoltatore pone un tema intelligente, interessante, perché tu facci caso, discuti Dybala, discuti De Ligt, discuti Cuadrado, discuti Bernardeschi, discuti Kulusevski, ma uno si domanda, ma scusate, discuti persino Chiesa, hai discusso. Allora io mi domando, ma abbiamo, cioè, la Juventus ha acquistato tanti giocatori sui quali poi bisogna rifondare, ricostruire, e su questi stessi giocatori non ci crede mai fino in fondo. Ma allora la domanda è legittima, ma dov'è, almeno dico, ditemi i tre giocatori, no? Difesa, centrocampo e attacco, sui quali ricostruire. In attacco non ce n'è, può essere un Ken, sinceramente è qualcosa al momento di inguardabile, proprio inguardabile. Morata può essere una seconda punta, va benissimo, ma non c'è un attaccante che sia di ruolo. Centrocampo, tra attacco e centrocampo possiamo metterci Dybala, tra rifinitore e goleador, va benissimo. Però Dybala dovrebbe essere un punto fermo, De Ligt dovrebbe essere un punto fermo, Chiesa dovrebbe essere un punto fermo. Ecco, attorno a questi un po' creiamo, o che la Juventus crei un collante, altrimenti ogni volta dobbiamo rifare, riformulare. E prima c'erano, nella Juventus c'erano 5, 6, 7 giocatori fortemente identificativi con la maglia bianconera. Ecco, da qualche anno, diciamo da dopo i 9 scudetti consecutivi, assistiamo a una sorta di disfacimento delle sicurezze anche per il tifoso, e questo secondo me è sbagliato. La Juventus dovrebbe dare dei segnali forti per dire su questi giocatori 2, 3, 4 si ricostruisce la Juve del futuro.
0 gradi, il sole splende. Vincenzo, saluti Flavio dalla Svezia, grazie per l'aggiornamento meteo, io sono con te, viva il freddo. Allora, ne prendo una spot, poi ci sarebbe anche un altro oggi, ce lo conserviamo per dopo, e la saluto così, direttore, prima di un'ultima domanda. Mai visto una squadra italiana prestare così alto come l'Atalanta di ieri, con quello che aveva ieri, per me un capolavoro, dice Cristian, perché Cristian fa giustamente anche riferimento al fatto che c'erano tante assenze. Cosa deve fare l'Atalanta per diventare anche vincente, direttore? La butto così.
Deve vincere, deve semplicemente, cioè non deve ogni volta, è come una squadra che secondo me in questi ultimi anni si è sempre guardato allo specchio, Gasperino ha sempre raccolto grandissimi complimenti, però si è un po' perso di vista il come dire, l'humus agonistico, cioè vincere. E dov'è il vincere? Ma vincimi una Coppa Italia, vincimi un campionato, vincimi qualcosa in Europa, non dico la Champions, ma l'Europa League o qualche altra cosa, insomma, devi dimostrare qualche cosa, perché sennò sinceramente stiamo sempre, e ogni volta quando poi succedono delle sconfitte dice va bene, però che vuoi di più, ha giocato benissimo, finora sta mostrando il gioco più bello, sono d'accordo, però come dire, abbiamo tutti quanti abbassato un pochettino la soglia dei desideri, ormai il desiderio è soltanto vedere giocare bene una squadra per una partita, mi sembra poco.
Detto ciò, direttore, e io un'ultima domanda su Djokovic, che la faccia a chiosa un po' di tutto questo, un suo parere, insomma, su questa querella infinita con con l'Australia, e che poi è diventata un po' una vicenda strumentalizzata anche per Sivax, Novax, ma soprattutto una questione politica è diventata. Direttore, qual è stata la sua idea su tutta la vicenda?
Ma io devo dire la verità, tempo fa, prima ancora che venisse, si arrivasse alla sentenza definitiva, ho detto buttatelo fuori e finiamola e piantiamola qui, insomma. Sinceramente se ne è discusso troppo, non può essere il parere di Djokovic sui vaccini e sulla sanità mondiale nei confronti del resto del mondo. Io penso che Djokovic sia su una brutta strada per perdere tutto nel senso consensi, ma persino tornei, perché adesso io voglio vederlo giocare in altri tornei. Come fanno dopo questo precedente in Australia? Vedo difficilissima la sua partecipazione o perlomeno la possibilità del grande slam. Oltretutto per i prossimi 3 anni dovrebbe essergli precluso il territorio australiano. E cosa faranno gli altri slam? Cosa faranno gli altri grandi tornei nelle partecipazioni con una persona che ha dichiarato appunto e non per problemi fisici, diciamo, inerenti ad allergie o altre cose, proprio per scelta, con un clan insopportabile composto dal padre e dal fratello. Insomma, mi sembra veramente un qualche cosa che è al di fuori del tempo, al di fuori del mondo, e rappresenta un messaggio negativo per lo sport in assoluto. Creare questi monumenti della futilità, dell'egocentrismo, dell'io sono io e gli altri non sono niente, ecco, è il messaggio più brutto che lo sport possa rilasciare.
Direttore, grazie come sempre per essere stato con noi, a lunedì prossimo, ciao!
Grazie a voi, un saluto.